fatta. Sono tornata a Parma, ce l'ho fatta. Sono arrivata anche con un po' di anticipo in radio, che la Simo era non ci, praticamente mi fa: ma sei sicura di essere nel posto giusto al momento giusto? Ebbene sì, ebbene sì. Eccomi in tutto il mio splendore, e dopo aver girato non so come ho girato. Cioè, da Cremona a Parma sono riuscita a metterci 2 ore e mezzo. Non so come ho fatto, nessuno lo sa. È come se ci fosse stato una specie di buco nero in una delle strade che ho cercato di percorrere. Fatto sta che stamattina ho preso il nubifragio, che peraltro qua ha minacciato, mi dicono dalla regia, ma non è mai veramente arrivato. Invece là è all'altezza di... volevo dire Castelvetro, ma prima una roba di acqua, l'arca di Noè sull'autostrada, tutti ai 40 all'ora, devastante. E vabbè, è giusto così, perché stamattina mi sono svegliata, una delle prime cose che ho fatto è stata avere una bellissima, soddisfacente e produttiva sessione di terapia, in cui ci siamo dette: brava, no? Brava tu, brava io. E giustamente poi è venuta giù l'apocalisse. 18.06, queste manie di protagonismo, il programma di Radio Parma che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 18 alle 20 con Ricky Premi e Cotillon. Abbiamo un'altra che sta ammutinando, perché oggi Lale, che doveva tornare oggi dalla crociera, mi ha detto: guarda, domani siamo ancora in Grecia. Se volete andare a vedere le sue storie, lei è Alessia Galatini, e ci sono delle storie da capogiro, con dei colori da capogiro. E quindi rimedieremo, scusate, settimana prossima con TV, streaming e canzoni. Però una buona notizia c'è, che abbiamo scoperto ieri sera, ma non voglio darvela io ora, ve la diamo fra un pochino, perché oggi è giovedì 6 luglio e due cose succedono che sono importanti. Uno è il compleanno della Marina. Auguri Marina, perché anche se a volte non ci capiamo, sei sempre simpatica. È mia madre, se non lo dovesse sapere. Io ho la fortuna di avere una madre del cancro. Non so se è un'esperienza che potete dire di aver vissuto, ma a volte impegnativa, molto premurosa, tipico del cancro. La, diciamo, no, altra faccia della medaglia è che, insomma, no, tende un pochino a essere ansiosa e ansiosa, ma non parleremo di questo oggi, che è il suo compleanno. Quindi auguri mamma, TVB, tante belle cose e basta. Quindi auguri. L'altra cosa bellissima è che c'è, ovviamente, salutava sempre, c'è la rubrica del giovedì, quella in cui andiamo a vedere gli highlights della puntata di Chi l'ha visto, cioè quella del mercoledì sera, con Luca Semeraro. Quindi prima canzone, rassegna stanca, salutava sempre e via che si vola.
Come si fa quando nare?
È che io ho mangiato una pesca, no, nei 3 minuti di questa canzone, perché mi stavo a morire de fame. Dovete capire che non ho pranzato, ho mangiato un paninetto, quelli sgrausi dell'autogrill, ma poi non tutto, perché era un po' mi appesantiva. Allora poi è venuta fame, però quando ero a Cremona ho preso delle pesche dal fruttivendolo, è stata tutta un'avventura. Oggi solo che adesso ho il filetto di pesca in mezzo ai denti, che mi sta facendo impazzire, perché non ho lo stuzzicadente. E voi direte: vale, magari non mangiare la pesca, no, sul banco di avreste ragione. Apriamo la rassegna stanca, va bene? Come del resto anche io di guidare oggi stanca. Kate Middleton di nuovo zia, il fratello James sarà presto papà. E poi ancora, aperto il testamento di Silvio Berlusconi, sarebbe bellissimo, no, vedere la reazione davanti ai media e quella dietro le quinte. Ah, cosa darei! Luca Vezil si è, o Vezil si è fidanzato, il primo bacio social con la top Virginia Stablum. Non so chi siano questi, scusate. Prof colpita in classe, il vicepreside non è mai stata lasciata sola. Questa storia di questa prof che conosciamo perché ne abbiamo già parlato, che appunto ha ricevuto questo BB gun, questo proiettilino da BB gun, comunque che fanno male, e quindi giustamente poi ha detto no raga, anche perché poi gli alunni che... Uno degli alunni che aveva fatto sta cosa è uscito, credo, con il 9 in condotta. Delle follie dell'imperatore. Gonna pantalone, nel dubbio niente. Giusto, no? Perché adesso non so chi sia lei. Aspetta, fatemi vedere, perché come minimo è Mrata. E lei va in giro con la camicia, il blazer, ma nient'altro. E questa è... Bella Hadid, Chiara... Ah no, ma a quanto pare lo stanno facendo in tante, eh? Bella Hadid, Chiara Ferragni, e aspetta, anche... aspetta, perché ho visto una tipa che mi ricorda qua. Bella Hadid, Chiara Ferragni, Kendall Jenner and Family. Lascia le braghe nell'armadio e risultato, in nome della comodità e delle gambe all'aria, andare a spasso in mutande diventa sempre più cool. C'è anche Hailey Bieber, però lei indossa, sapete, una di quelle maglie tipo da basket che non conta, nel senso che poi sono talmente lunghe che diventano, insomma, vestiti, no? L'altra è Julia Fox, che esce per le strade di New York con questi boxer, credo, da uomo, la maglietta e il blazer. Oh raga, qual è il problema? C'è Megan Fox rossa al concerto di Machine Gun Kelly. Quindi mi confermate che sono tornati insieme questi? No, perché io ero rimasta che no. Però vabbè, in ogni caso, Chiara Ferragni, la maglietta, le tettine e l'amore di Fedez. E adesso sappiamo qual è il look di Charlotte York preferito da Christine Davis, ovvero Charlotte di Sex and the City. E poi ancora, vediamo altre cose interessanti che non riguardino la moda. Andiamo avanti con Giovanni Allevi. La meditazione mi aiuta a superare il dolore. Venezia 80, il film d'apertura è Challengers, ovviamente di Luca Guadagnino. Con, vedo sicuramente Zendaya, non vedo gli altri attori. Giffoni 53, arrivano Matt Smith e Asa Butterfield, Carlo Verdone e Claudio Bisio. 34, unghie rosa da provare, dalla nuance ballerina al pink Barbie. E poi basta, perché inizia la canzone di Harry Styles, Satellite. You got a new life. Comunque, che accoglienza, Luca. Scusa.
Buonasera, grazie Vale. Grazie, mamma mia, che ricordi.
Ma in realtà, allora, confesso che non fosse per te. Questa è forse una delle prefe in assoluto della Marina.
Auguri Marina, buon
sì,
compleanno
auguri,
auguri. Marina, auguri.
E quando ero piccola, tra l'altro, che davano ancora Fame, ma quello proprio ambientato a New York con la prof severissima, cioè la scuola, eccetera. Lei
lo... Leroy Johnson.
Leroy Johnson, sì, come fai? No, tu sei troppo piccolo, come fai a ricordare?
Con una Janet Jackson che era quasi
sì,
bimba.
Sì, bravo. Lei, noi lo guardavamo insieme, perché lei piaceva da donna adulta, io bambina guardavo, però erano dei nostri programmi che guardavamo insieme. Che storia strappalacrime.
Sì, sì, sì. Vabbè, no, con Fame, guarda che ha riunito famiglie e famiglie.
Sì, è vero, che Bono che era Leroy Johnson, peraltro, scusate, aperta parentesi, chiusa parentesi, no? Ah, benvenuto Luca, però...
Grazie.
Vedi... Me la son giocata, raga, perché ballando Fame adesso suderò per i prossimi 46 minuti, nonostante nonostante l'aria. E poi non ho voluto rinunciare al caffè macchiato caldo, e quindi meno male che indosso la tutina Camacri nuova, fresca fresca, leggera leggera, che è come avere, è come avere indosso un soffio di leggerezza. Ringraziamo la Cree per questo. Ciao Cree. Dunque, ieri sera puntatona che non ci aspettavamo, sì, per niente, perché
no,
doveva essere,
ma per due motivi.
Vai.
Prima di tutto perché finalmente la defibrillazione ha funzionato e quindi siamo riusciti ad avere una puntata degna degli highlights di stasera.
Esatto.
E poi perché non era il finale
non
di
era
stagione.
Il finale, non era the season.
Lasciarelli in barba a tutte le notizie del web, mica web ha detto comunque non finiamo stasera, abbiamo un'altra puntata, non ascoltate quello che vi dicono.
Ah, anche un po' piccata, tipo...
Sì, sì, perché era uscito in realtà su tutti i siti di informazione televisiva, tant'è vero che anche noi avevamo annunciato
certo,
che sarebbe stata l'ultima puntata con gli highlights, e invece no, ha avviato una puntata di highlights in più, per cui finiranno settimana prossima, sempre chiaramente di mercoledì, per cui di giovedì vuoti, in cui vi daremo altre notizie di Tucran, ne avremo uno in meno, perché Lasciarelli... ci saluterà
staccanovista,
con una settimana di ritardo.
Sì. Lei il suo staccanovismo. Tra l'altro ieri sera, mentre mi dicevi questa cosa, guardavo il programma e pensavo che in questo momento storico in cui un po' tutti, no, in Rai e in Mediaset sono tutti un po' col pepe al culo perché sono state spostate colonne portanti della del palinsesto, no, della Rai, secondo me lei è a casa proprio che si mangia un budino alla crema e dice, ma a me che... cioè, sei neanche squassato.
No, non muove nessuno, lei proprio, cioè...
cambiano i governi.
Lei si guarda intorno, vediamo, ah, tu sei il mio nuovo collega, ah, ci salutiamo quindi.
Esatto.
Guarda.
No, no, Lasciarelli e chi l'ha visto non si toccano, e lei lo sa questo, che sono una potenza,
sì,
assoluta della programmazione.
Succederà solo quando lei sarà stanca e riuscirà a non sentirsi in colpa verso chi l'ha vista, perché lei in realtà ogni tanto lo dice di essere stanca, ma poi ci ripensa sempre per il pubblico.
Capito,
quindi...
raga, capito come si fa. Ecco, questa sì che è una professionista. Comunque, sì, quindi le sorprese sono che appunto ci sarà un'altra di chi l'ha visto settimana prossima, perché Luca giustamente dà più importanza al fatto che ci sarà un'altra di Saluto Sempre, che se c'è un'altra di chi l'ha visto. Era quella la notizia, però hai ragione, è giusto così. E ieri sera... che io ho detto sarà il canto o il ballo del cigno? Il canto del cigno.
Canto
del cigno, si rotoleranno i balloni di fieno nello studio della Rai. Invece storie accattivanti, uscite dal nulla cosmico.
Sì.
Che io ho anche iniziato un po' tardi perché ho detto vabbè, invece poi stesa, quindi
tra classiconi del true crime,
esatto,
inediti del true crime, e un premio riflettore a sorpresa, anche
super premio riflettore di quello che per me è forse il noir giallo che leggerei e comprerei domani se fosse una storia non vera ma è una storia,
sì,
vera,
sì.
E quindi una puntata scoppiettante. Possiamo partire subito da quello: che voto daresti alla puntata di ieri?
Ma io almeno 7,5,
sì,
io lo do,
sì,
dai.
Sì, 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 specialmente se consideri appunto che sono anche loro comunque insomma in chiusura,
non
ci
sento,
no?
Più.
Se consideri che anche loro sono in chiusura comunque, quindi ci poteva...
Sì, infatti,
Invece non mollano.
Erano in stanca e non ci si aspettava. Io mi aspettavo appunto chiudessero un po' le fila di discorsi lasciati aperti,
invece
hanno droppato,
no,
proprio...
Bellissimo, bellissimo.
Sì, materiale, sì, inedito, ecco.
Esatto, esatto.
Sui social corre...
che non lo diceva Sting, ma ci ha fatto una canzone. Cioè, nuvoloni, ma no pioggia. E quindi, cosa dici? Muore di caldo.
Sì, sì. Vabbè, dai. Bella basta, d'altronde.
Porca miseria. Quindi da voi si è un po' rinfrescato, almeno.
Sì, sì, un po' sì. Non so quanto durerà, però perlomeno. Cioè, se apri la finestra, dell'aria entra, ecco.
Io ero in macchina e guardavo il termometro che segnava... 17, 18 durante l'acquazione, stavo dicendo ma sì, ma dai, niente, 28, 30, va bene. Ma addentriamoci quindi nella puntata di ieri sera di Chi l'ha visto, che inizia come?
Inizio con un classicone del true crime, perché come vi dicevo la puntata di ieri si è mossa tra classiconi straconosciuti da chiunque e casi inediti per lo più appunto sconosciuti. Il classicone da cui cominciamo è veramente un classicone del true crime, perché è stato un caso mediatico che ha veramente fermato l'Italia all'epoca, e parliamo di Melania Rea e Salvatore Parolisi, perché Raffaella Grigi ha intervistato Salvatore Parolisi, che era uscito di prigione in permesso premio, e Raffaella Grigi da mastino l'ha braccato durante questo permesso.
Sì, e non aveva delle intenzioni, diciamo, pacifiche.
No, no, infatti grandi polemiche intorno a questa intervista. Da un lato polemiche appunto legate al fatto che un uomo in permesso sia stato assalito letteralmente dai mastini della Sciarelli, dall'altro la polemica del fatto che un ergastolano abbia un permesso premio. Questi sono stati un po' le reaction,
sì, sì, ha diviso,
insomma, anche
diviso
dell'internet.
Sì, tra l'altro mi ha colto molto impreparata, perché è stato un caso molto in hype, quando io ancora non seguivo, no, così con questa attenzione. Quindi a mia madre mi fa: mai visto Parolisi? E io: no, chi è? E mi sono poi andata a informare, perché lui è stato condannato nel 2011, se non sbaglio.
Sì,
e io all'epoca,
sì,
proprio ancora non ero nel tunnel, no, non ero nel tunnel di chi l'ha visto, insomma, e tutta la cronaca. E divide...
Ma per chi come te vorreste un attimo,
esatto,
raccogliere le fila del delitto, l'ultima puntata di Indagini riguarda proprio il delitto di Melania Rea. Nazi, ragazzi, è comunque avanti anni luce.
Ma lo sapeva? Lo sapeva che aveva il permesso premio?
Oh! Io sono sicuro lo sapesse. Se non lo sapeva, ragazzi, comunque Nazi è Dio, basta. Cioè,
che mossa!
Lo di Nazi fino alla fine.
Che super mossa, Stefano, Nazi,
sì, sì,
super,
cioè,
mossa.
Nazi,
bene,
mossa,
perché
cioè,
io, esatto, sono una di quelle. Cioè, ho fatto una lettura veloce. Mia madre mi ha detto che era stato proprio una roba, non dico ridicola, ma quasi, nel senso che lui aveva proprio in tutti i modi cercato di depistare, svincolare.
Sì, lui non è uno di quelli che si sa guadagnare la simpatia dell'opinione,
no,
pubblica.
Ho visto anche dalle cose di ieri, dal modo in cui si è po'... Perché, amico mio, che tu sia... Ci sta che che tu dici sono innocente, quindi non è che devi sempre prostrarti col capo cosparso di cenere... Soprattutto perché sei in galera, quindi secondo te in teoria sei innocente in prigione. Però minimo di people's skills, capito? Cioè, magari no, eh?
Sì.
Però è così. E non è neanche detto che uno, per essere innocente, debba essere simpatico. C'è anche questa...
Ma no, infatti, cioè, assolutamente. Essere stronzi non è un reato,
no,
quindi, per carità.
Potremmo parlarne, però, di questa cosa.
Sarebbe pericoloso, però.
Tutti dentro. Dunque, noi andiamo velocemente in pubblicità. Sei finito con Parolisi? Se no, ti faccio finire. Altrimenti metto la pubblicità.
Allora, fondamentalmente ci sono state appunto polemiche sulla questione del fatto che lui ci ha messo 4 anni per avere un permesso premio. Lui continua a professarsi innocente. Ha parlato delle donne, il modo in cui parla delle donne è veramente agghiacciante, sia come parla del suo tradimento nei confronti di Melania, che ha minimizzato, sia come parla di Ludovica, che ha trattato veramente come la donna usa e getta.
No,
tant'è vero che questo ha fatto intervenire al telefono il fratello di Melania, che si è scagliato contro di lui e ha espresso chiaramente nei suoi confronti tutto il proprio risentimento.
Questi protagonisti di queste faccende, se posso umilmente dare, dovrebbero investire in publicists, cioè più che gli avvocati,
sì,
che a volte fanno bene il loro mestiere, ma non sono degli uffici stampa, dovrebbero rivolgersi a degli uffici stampa per, no, spostare l'opinione pubblica da una parte o da quell'altra. E soprattutto non dire queste cose, non dirla quella cosa lì, ma non aiuta la tua causa. Torniamo subito dopo la pubblicità, rimanete con noi.
Oh.
Che sapore ha un'estate fa? Un'estate fa. Ah, non erano loro che la cantavano effettivamente.
I Delta V.
Non erano loro. Per un attimo mi hanno imbrogliato. 18:49 minuti qui a Mani di Protagonismo, 102, 104 le frequenze FM. Dentro a Salutava Sempre, la nostra rubrica di True Crime, in cui vediamo un po' i momenti, diciamo, cicciosi della puntata di chi l'ha visto, per chi non l'avesse visto, per chi l'ha visto, per chi non l'ha visto. Scusa Luca, il caldo sta...
Sai che una volta dentro quel loop non se ne esce,
no.
Abbiamo potuto andare avanti fino alle 20 a formulare la stessa frase.
Il caldo mi sta dando la testa. E abbiamo visto un inizio proprio scoppiettante con un caso di quelli, diciamo, high profile, quindi insomma che i media hanno trattato e ritrattato spesso, cioè quello di Parolisi e Melania Rea, la moglie, era moglie sua, sposata.
Sì, erano sposati.
E grande dibattito su carcere, sì, permessi, premi, quanto tempo, lui condannato a 20, dopo 12 il primo permesso, suppongo che in un ordine di idee di riabilitazione ci sia, raga, dobbiamo ricordarci che il carcere non è lì per buttare la chiave, dovrebbe essere lì per riabilitare, dopodiché, insomma, lui non simpaticissimo, ecco, e dopo di lui andiamo a
un episodio che in realtà abbiamo anticipato nella nostra mini live di martedì, perché...
fallimentare di martedì,
ci faremo perdonare, sì, sì, tanti sì. Nostri amici lo sanno. E sappiamo di questo ritrovamento, insomma, di un cadavere a Roma, e ormai da giorni si erano susseguite ipotesi sul fatto che il cadavere in questione potesse essere il corpo di Andrea Rabciuk. Anche sì. Questo è un caso che ci portiamo appresso proprio dall'inizio di Salutava Sempre. Mm-hmm. Andrea è quella ragazza di Iesi, scomparsa misteriosamente dopo una notte brava con il suo ex Simone Cerchietto e altri amici. Ricordatevi che non per la sorella Iesi si drogano tutti.
Sì.
E Simone Cerchietto è un soprannome.
Esatto,
non
grazie. Non è il suo vero
cognome.
No, perché uno senti che se uno che non lo sa magari ascolta e dice: ah, Simone Cerchietto, no.
No, l'ha ribattezzato così, sì, Lasciarelli, sì. Che adesso, infatti, siccome lui è indagato e è un avvocato, ha deciso di chiamarlo Simone e basta.
Sono finiti, è finita la pacchia,
sì.
Dei soprannomi.
Anche Lasciarelli ha dovuto riadeguarsi e va bene. Perché si è pensato che si potesse, insomma, trattare il cadavere di Andrea? Perché in realtà è un'ipotesi che è già sfumata, uh-huh. E quasi certamente non lo è. Lo si pensava per la collanina soprattutto. Sembrava che la collanina fosse la stessa. Ne parlavamo già martedì, però che la distanza Iesi-Roma richiede 3 ore di auto, quindi era veramente difficile immaginare che l'indagato, o comunque un altro, se l'indagato in questione dovesse essere innocente, abbia potuto fare comunque Iesi-Roma, Roma-Iesi, con in mezzo anche facciamo sparire un corpo, tra l'altro in una zona non scelta a caso, perché è isolata, perché è frequentata anche da persone emarginate, quindi anche uno che la zona la conosceva. È un po' troppo.
Era
ragazzi,
molto random. Sì, era molto sì. Random. E infatti, chi c'era inviata là? La Briganti.
C'era Veronica Briganti.
C'era Briganti, che insomma ha fatto vedere alcuni degli accessori. Perché oltre a questo famoso ciondolo c'erano braccialetti, c'era uno zaino preservato bene, tra l'altro, per essere appunto da un anno che sì. Era esposto a pioggia, sole, neve, eccetera. E e soprattutto hanno sentito la mamma, la redazione sì. Di chi l'ha visto ha contattato sì. La mamma di Andrea, che ha detto no raga, non è roba di Andrea, il suo
esatto.
Zaino era così, era cosà. Per un attimo ci abbiamo creduto, sarebbe stata...
Ma poi...
dimmi
comunque Andrea o non Andrea è comunque un'altra
certo.
Vittima di femminicidio.
Ovvio.
Quindi...
Ah, giusto, è vero, il conteggio aumenta comunque indipendentemente
sì.
Che sia appunto Andrea oppure no. Diciamo
anche
che...
il fatto che avesse segni di fratture pregresse alla mascella lascia intendere che sia stata una vittima che insomma fosse già passata da episodi di violenza.
Che fatica, Luca, che fatica questo, cioè in generale che fatica. Questo 2023 è partito proprio male, posso dirlo. Sì. E niente, quindi ci portiamo a casa questo ennesimo dato triste. Adesso giustamente la redazione si rivolge agli ascoltatori perché è molto presenti soprattutto, e poi effettivamente cioè si raggiunge un importante numero di persone che contribuiscono a dire: ah, ma io quel, non so, quello zainetto l'ho visto, quella collanina l'ho vista, quei braccialetti li ho visti. Quindi insomma l'appello era più alle genti che effettivamente per dirci che era il cadavere di Andrea.
Non ti sento più.
Oppala, eccomi qua. Comunque adesso c'è una canzone che ti piace assai, quella di Lien, c'è Don't Say Love. Don't Say Love. E ieri dicevo appunto che lo metterei nel genere dell'house garage, questa Don't Say Love di Lien, che vi faccio sentire è un genere che in realtà risale ai 90-2000 per l'Inghilterra e l'Europa. Io non so se te la ricordi questa, Luca. È questo, tutto torna, cicli e ricicli storici, soprattutto poi nella musica a voglia. È proprio questo.
Sì,
è quelle, sì. Se diciamo che se la dance, tra virgolette, house normale, c'ha un BPM che può essere, non so, 120-130, questo è leggermente più veloce. Però è godoriosissimo personalmente.
Sì, vabbè, io ci guardo, devo dire la verità, quindi.
Dunque, essendo le 18:58, ti direi di anticiparci cosa verrà dopo la nostro solito break delle 19.
Allora, parliamo di un highlights molto breve, visto che fortunatamente si è tutto risolto nel migliore dei modi, perché si è parlato, dopo l'esperienza dell'IF Academy, anche di un giovane in Erasmus, Thomas, che okay. Addirittura durante il suo Erasmus in Polonia ha avuto una trombosi venosa cerebrale.
È diffidenza! Cioè, non sono felice perché è una notizia terribile, però la felicità, che è un nostro, è limitrofo.
Sì. Fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi, sì, perché si è riusciti a intervenire in tempo con un rimpatrio sanitario. E a seguito degli esami in ospedale sembra che lui sia stato intossicato durante questo Erasmus da un farmaco che in realtà era dannoso. Quindi insomma, cioè, un'altra esperienza tremenda di un giovane all'estero per studiare.
Terribile, ma ha messo un'ansia pazzesca. E tra l'altro non si è ancora capito invece cosa lui avesse avuto in origine, perché lui ha avuto un malore in questo mini appartamento, sì, che hanno fatto vedere. Che ok, raga, gli studenti si arrangiano, si adeguano, ma lì era letteralmente un sottoscala con un letto, sì, per tutta la... Sì. Cioè, largo come un letto singolo, era una roba, sì, allucinante. Ma il problema, come giustamente diceva, non mi ricordo quale fosse l'inviato, parlando col sindaco di Fidenza, sì, che le istituzioni non sono riuscite a parlare tra istituzioni, cioè...
Esatto. Perché comunque, nonostante l'intervento dell'ambasciata italiana in Polonia, sembra quasi che appunto la sanità polacca, quindi il ministero dell'interno della Polonia, abbiano fatto abbastanza muro. Tant'è vero che ancora i genitori di Thomas aspettano la cartella clinica del figlio.
Cioè, hai capito che questo ragazzo ha perso tot anni di vita perché ha dovuto recuperare una serie di funzioni che aveva perso e non sa perché. Cioè, sappiamo che la somministrazione un po' così, diciamo, leggera di un farmaco così importante ha sicuramente compromesso poi la guarigione, la risoluzione del problema, ma non sappiamo, non sanno, poveretti, cosa è successo proprio a monte, se un attacco, sì, sicuramente un attacco di qualche sorta legato comunque alla psiche, però non sappiamo che cosa esattamente. Io impazzirei se non me lo... Cioè,
esatto.
Che in questi invece poveretti c'è anche il fratello di lui che è super iper presente, no? Nella sua vita si è prodigato un sacco, ma non si sa nulla. Boh.
Sì.
Bene. Ah, che caldo, Luca. Andiamo un attimo in break, poi torniamo. Segnale orario GR, solo quello nazionale, però quindi un po' più corto il break del solito. Con l'estate cioè, si va un po' in vacanza anche il GR locale. E poi torniamo e continuiamo a parlare degli highlights di Chi l'ha visto. Rimanete con noi.
L'ora esatta è offerta da...
Da oltre...
Chi è che ha bisogno di fare cardio o andare in palestra quando c'è Cher e Walking in Memphis? Io no, di sicuro. Cioè, magari se ci andassi mi verrebbe meno il fiatone poi quando ballo, forse. Non lo so. Cosa dici, Luca?
Diciamo che non è la stagione per cominciare, vale. Direi che se ne parla a settembre, è il caso, visto che studiamo solo a respirare.
Esatto. Quindi... La CRI mi ha sottoposto una soluzione... che potrei prendere in considerazione, che è un po' di acqua gym leggero in piscina, serale, orario pre-radio, appunto, che dici c'è già meno caldo, sei nell'acqua, non lo so, vediamo. Bentornati amici, bentornate amiche, 19:12 minuti qui a Radio Parma, 102-104 le frequenze FM, ma anche in streaming ovviamente sul nostro sito www.radioparma.it. E dato che non si sa mai, vorrei rinnovare gli auguri alla Marina, perché sennò poi se la prende, ne fa tutta una questione, visto che mi ha avvisato 3 giorni prima, sai che dopo domani... sai che domani, sai che oggi le sorprese alla Marina non si possono fare, perché lei gioca d'anticipo. E auguri a lei e a tutti e tutte disagiate e disagiati del cancro. Se potete quest'anno lamentatevi un po' meno, così un input buttato lì. E noi invece torniamo nel vivo di Salutava Sempre, e con gli highlights di Chi l'ha visto, e abbiamo parlato appunto prima del nostro break del caso di un ragazzo nostro locale, perché è in provincia di Parma, Fidenza, e la sua famiglia abbandonati da istituzioni, da il programma stesso che il ragazzo aveva frequentato, perché è stato male in Polonia e non si è capito cosa ha avuto, e le hanno detto ti arrangi, fondamentalmente te ne torni in Italia per i fatti tuoi, e meno male che sono riusciti poi in qualche modo a farlo rientrare. E passiamo all'intervista
che Gianvito Cafaro ha fatto alla giovane Federica Chindamo. Federica all'epoca della scomparsa di sua mamma era una bimba.
Certo.
Oggi è una giovane donna che sogna di fare il magistrato, che non si è arresa dalla volontà di far luce sulla scomparsa di sua madre, perché sappiamo, viste le tracce di sangue, insomma, trovate sull'auto della donna, che presumibilmente Maria purtroppo è stata uccisa, ma il corpo non è mai stato trovato, e soprattutto si sospetta il coinvolgimento dell''ndrangheta, che aveva interessi sui terreni che insomma appartenevano alla donna. Tra l'altro, tragedia non prima, insomma, nella storia di questa famiglia, perché solo l'anno prima l'ex marito della donna si era tolto la vita perché non aveva superato la separazione. Quindi i 3 figli della coppia, cresciuti con la nonna, hanno dovuto superare prima il suicidio del padre, poi l'omicidio della madre, e peraltro, insomma, da credo neanche 2 anni anche la nonna è scomparsa.
No, raga, questo è stato un colpo basso da parte di Chi l'ha visto, perché io che cerco anche di essere così un po' cinica, prendo antidepressivi, quindi non ho la lacrima facile, Cafaro se l'è giocata pesantissima, perché ha estratto come se niente fosse il laptop e ha fatto vedere alla ragazza il video girato da Chi l'ha visto della nonna, cioè è stato un momento che proprio i Kleenex, no? Sti poveri ragazzi, no, però davvero cioè veramente vessati, e se si potesse fare un cicinino così di giustizia. Ecco, magari uno dice ok la sfiga, però capiamo, anche perché la mamma era diventata la nonna super nonna, però la mamma, un po' per questo padre forse un po' debole, ecco, in un certo senso, era anche proprio questa donna, non so come dire, ingambissima, sì, imprenditrice, mamma, businesswoman, tutto quello insomma che si può desiderare, e poi scompare e ti dicono ciccia e tu dici ah ok, grazie, non bene, ecco.
Esatto, esatto. E poi arriviamo al caso che ha catalizzato un po' l'attenzione mia e di Valentina, sì, perché è degno veramente di un thriller,
sì,
che è il caso che ha affrontato Paola Grauso. Paola Grauso è andata ad intervistare Marzia Corini. Marzia Corini è un medico anestesista.
Sì.
Medico anestesista che ha alle spalle veramente una storia che già di per sé è un film, a prescindere dal fatto di Cronaca Nera, perché lei viene letteralmente cacciata di casa da giovanissima, ai primi anni di università, perché la famiglia non accetta la sua omosessualità, diventa un anestesista di successo, viaggia il mondo anche con Medici Senza Frontiere, si dedica quindi agli ultimi nella sua professione di medico, mentre suo fratello Marco cresce nei movimenti di estrema destra, diventa poi avvocato peraltro anche lui di successo, perché ha amicizie illustri nel mondo delle celebrities e soprattutto del calcio, della Serie A, e Marzia peraltro quindi per diversi anni non vede la sua famiglia, ci si avvicina solamente poco prima della morte del padre. E quando la madre ha problemi gravi di salute, che però si risolvono in maniera positiva. Nel 2013 però che cosa succede? Marco scopre di avere un cancro, e insieme a questa notizia che Marzia riceve dalla cugina, Marzia riceve anche una lettera nella quale Marco le offre un risarcimento da parte della famiglia per come ha trattato Marzia, risarcimento che peraltro Marzia decide di rifiutare. Le condizioni di Marco però si aggravano, e a questo punto, quando è Marco a telefonare a Marzia, Marzia crolla e i due fratelli si ricongiungono. Si ricongiungono però solamente fino all'estate del 2015, quando Marco si aggrava e muore. Tre mesi dopo il decesso di Marco, Marzia si ritrova agli arresti domiciliari per 75 giorni, accusata di aver somministrato a suo fratello una dose letale di sedativo. Secondo l'accusa, quasi come se lei volesse evitare che Marco sposasse la sua giovane convivente.
Quindi
inizia tutta la parte di Cronaca Nera, no, che motiva anche la presenza di chi l'ha visto.
Sì.
In realtà poi, secondo il racconto che ci viene restituito da Marzia, Marco non intendeva assolutamente sposare la sua convivente, intendeva solo tutelarla mediante lasciti testamentari. Lasciti testamentari che però 6 giorni prima di morire decide di sconfessare e di modificare. Ma nonostante tutto, dopo la morte di Marco, Marzio decide comunque di tutelare la giovane compagna del fratello, dandole quindi anche del denaro. Quindi comunque riconoscendo importanza all'unione che Marco aveva con questa giovane donna. Nonostante questo però la giovane donna assolutamente reagisce in maniera molto violenta, molto ostile nei confronti di Marzia, e guarda caso qualche giorno dopo scatta questa denuncia con l'accusa di omicidio nei confronti di Marzia verso suo fratello Marco. In primo grado addirittura Marzia è stata condannata a 15 anni, ma fortunatamente in appello viene assolta. Ovviamente Marzia ha chiamato chi l'ha visto ed è stata raggiunta da Paola Grauso proprio per proclamare la propria innocenza, la propria estraneità ai fatti, e lasciando intendere che secondo lei in questa condanna, insomma, è plausibile che ci possa essere anche un coinvolgimento o un ruolo da parte dell'ex convivente del fratello, perché insomma lei si è sempre mostrata molto ostile nei confronti di Marzia, nonostante, appunto, ripeto, Marzia sia stata l'unica della famiglia di Marco che ha riconosciuto importanza a quest'unione e che ha deciso di tutelare anche lei.
Guarda, cioè, è una storia veramente... Adesso Luca è stato bravissimo, e tra l'altro io non ce l'ho, lui sì, il dono della sintesi, perché i dettagli e le, insomma, le peculiarità, no, di questa storia sono incredibili, sono davvero da romanzo, da, appunto, come sì, dicevamo, lei, la protagonista, che ha una vita, ha avuto una vita, ha una vita incredibile, che davvero, se non avessimo visto le foto non ci credi, e idem la particolarità degli eventi, no, degli avvenimenti di questo caso giuridico, anche perché come si dice, cioè, non si parla di una persona inesperta, lei è un anestesista, molto, cioè, strano che possa, capito, sbagliare o addirittura dare una dose eccessiva facendosi sgamare, cioè è tutto veramente surreale. Io e Andre siamo rimasti dicendoci: scusa, ma perché? Perché, se non sbaglio, è la procura di La Spezia che si occupa, o di Firenze?
Sì, no, La Spezia, perché il caso è a Sarzana.
E bravo, esatto, perché loro sono di origine, ma poi tutta la famiglia si trasferisce lì, e ti domandi proprio: ma come mai questo accanimento? Perché adesso, appunto, nonostante in secondo grado sia stata assolta, loro hanno già depositato per il processo in Cassazione, quindi... È sempre un po' la Cassazione, non cambia le sorti della sentenza, se non sbaglio, dopo quella dell'appello, però può cambiare la validità del processo, giusto? Tu che hai...
Sì, esatto, la Cassazione interviene non tanto sulla qualità del verdetto, ma sulla qualità, sulla regolarità,
sì, sì,
esatto, del giudizio.
Esatto. Io devo mandare la pubblicità, ma è molto, sì, molto interessante questo caso, quindi continuiamo a commentarlo subito dopo. Rimanete con noi, perché ha dei tratti e delle sfumature davvero, davvero pazzesche, insomma.
Radio Parma.
Strade libere nelle principali autostrade, ma grande traffico sul...
Posso dire che oggi pezzaccissimi di throwback, oggi sì, proprio wow, questo non è merito mio, questo è merito del DJ Pro, perché io l'avevo rimossa dalla mia mente e poi improvvisamente sono stata schiaffeggiata da questa Touch and Go, o meglio Would You di Touch and Go, che mi ricorderà per sempre, purtroppo, un pomeriggio dei miei urchissima 16-17 anni, in cui quello che poi diventò mio fidanzato mi sedusse, si può dire, ma no, ma, cioè, scherzava ovviamente, però me la canticchiava e mi diceva would you, e poi io oh mio Dio, come una scema. E per sempre nella vita questa canzone mi ricorderà quel pomeriggio di seduzione, di ardore e di passione. Dunque, ah no, giusto, la storia di Marzia, sì, un personaggio che potrebbe davvero essere uscito dalla penna di un'autrice, un autore. Sì. Dunque, lei, a parte, appunto, sì, una famiglia che, voglio dire, te la auguro, cioè loro tutti di destra, convinti, proprio, no, capito, cioè senza particolari, no, vergogne. Lei e suo fratello, come il giorno e come la notte, viene cacciata via, ma poi dici, vabbè, poi va a fare l'impiegata. No, capito, questa da sola, lavorando, rimbocco manicas, si laurea anestesista e dice, vabbè, fai l'anestesista, mo ti rilassi. No, vado Medici Senza Frontiere, paesi in guerra, cioè cose incredibili, davvero. Questa, tra l'altro, davvero mi piacerebbe, non so, lei dovrebbe scriverlo un libro probabilmente, sì. E poi anche lì, oh, non lo so, io se mi avesse chiamato a me dopo 20 anni, tipo, ah, sto male, tu cosa avresti fatto, Luca? è difficile.
Allora, in realtà ti posso dire, per me è già abbastanza inconcepibile che un fratello e una sorella abbiano avuto un rapporto come il loro, da persona che per fortuna ha un ottimo rapporto con la propria sorella, quindi per me è veramente già molto lontano dalla realtà una situazione come quella.
No, perché tra l'altro
faccio veramente fatica a calarmici nei suoi panni.
Perché cioè, il gap generazionale, sai, coi genitori che non capiscono perché sono di un'altra generazione, quindi bla bla bla, dici ok, di solito effettivamente il fratello, la sorella, essendo più giovani, no, avendo un vissuto diverso, sì, fanno un po', no, da tramite o comunque...
Esatto.
Invece questo qua... E ora, raga, è vero che non si parla male della gente morta e va bene, però questo proprio un bigiulino non lo era di persona.
No, ma penso lo avesse anche riconosciuto lui nel momento, esatto, in cui aveva deciso, esatto, di ricucire il legame con Marzia.
Esatto, ha fatto anche...
Sì.
Insomma, cioè, nonostante sì, lei questo grandissimo cuore, questa grandissima capacità di capire, di perdonare...
Ed... Ma lei, io vi consiglio veramente di recuperarlo, sì, lo spezzone, sì, dedicato a lei, perché lei è veramente una persona che...
Dici cazzarola, chapeau, sì, berretto, bandana, tutto, cioè proprio minchino. Sì. Ed ecco, bravo, è talmente chapeau lei che io con Andre per un attimo gli ho detto, ti immagini però se lei ha covato, hai capito dove voglio andare a parlare? Sì. Leggo troppi libri, sto ascoltando troppo la Barbato, ti immagini però... Lei ha una copertura perfetta, ha aspettato 20 anni, ha fatto tutto, no, ha depistato tutto e poi la sua vendetta è un piatto che va servito freddo, però ero io che deliravo perché davvero non avrebbe avuto motivo, ha rifiutato l'eredità, si era fatta comunque una vita comoda, bella come voleva lei, sì, quindi sì, non sì, c'era sì, proprio motivo, ecco.
No, ma poi lei, appunto, una delle motivazioni su cui la difesa ha fatto giustamente leva è stata quella secondo cui questa persona sono 20 anni praticamente che vive in condizioni di estrema povertà con nulla e anche una volta che la vicenda processuale glielo ha permesso ha ripreso perché è andato in Ucraina a fare il suo lavoro anche.
Sì, tra l'altro, quindi... durante il Covid, esatto, si è presa e è andata nelle zone prima ad aiutare le zone quelle, insomma, dove c'era l'emergenza medica e poi ha detto vado in Ucraina dove c'è la guerra, così, capito? Mentre era nel vivo della sua personale guerra con questa cosa, quindi boh, pazzesca, esatto, lei veramente. E dunque adesso io poi c'è un altro caso se non sbaglio,
c'è l'ultimo e poi assegniamo il premio riflettore.
Benissimo, allora fai una mini anticipazione mentre io scelgo la nuova la canzone da ascoltare e poi torni.
Allora è un caso che ci farà arrabbiare perché si parla di militari che hanno servito il nostro paese e che non sono stati trattati bene poi dalle nostre istituzioni.
Tostissima quella lì, tostissima, ti fa proprio anche ieri sera davvero molto Kleenex, molto interessante ma anche molto Kleenex la puntata. Lei è Levante, non ha bisogno di presentazioni, questa bella l'estate, bella Levante, bella la canzone. Ah no, canzone d'estate, perché è bella l'estate lo dice lei, il titolo è canzone d'estate. E andiamo avanti con gli highlights di Chi l'ha visto. E come anticipava Luca, trattasi di uno di quei casi di addirittura una di quelle persone che è proprio patriottiche, che si arruolano e credono e tradizionalmente il nonno, il babbo, eccetera, e poi se la pigliano in quel posto.
Sì. È la storia di Lorenzo che decide, appunto, sulla spinta della scelta che avevano fatto prima di lui, suo padre e suo nonno, di arruolarsi nella Marina Militare e che dal 2002 sarà l'ennesima vittima dell'uranio impoverito e dei metalli pesanti con i quali i militari sono costretti ad avere a che fare. E insomma, chiaramente la conclusione qual è? Che anche Lorenzo poi, come diversi militari in questi casi, si ritrovano a dover affrontare un cancro, un linfoma di Hodgkin nel suo caso, cancro che Lorenzo riesce a sconfiggere.
Sì, sì.
Chiaramente Lorenzo ora lotta per ottenere il riconoscimento della malattia professionale da parte del TAR. TAR del Lazio che gli ha dato ragione, ribaltando chiaramente i pareri del Ministero dell'Interno e dell'Economia, ministeri che però hanno fatto appello al Consiglio di Stato, che invece è il massimo grado di giudizio in materia amministrativa. Lorenzo, che peraltro durante la malattia da un giorno all'altro si è visto dimezzare il proprio stipendio dal ministero e che quindi dopo aver fatto la chemio andava a lavare i piatti nei ristoranti per mantenere la sua famiglia, perché Lorenzo ha 5 figli con sua moglie.
Che dici? Che dici, che no? Però 5? Tipo? Questa è l'unica mia... unico mio dubbio. Ecco, solo questo viene da dire. Perché al primo, vabbè, capita. Al secondo, vabbè, capita. Il terzo, eccetera. Però a parte questo, che sono io che dico, caspita, 5, obiettivamente non è stata commessa un'ingiustizia enorme nei suoi confronti. Non so a livello di causa a che punto sono, come sono rimasti.
È stato fatto appello al Consiglio di Stato, quindi ci sarà il secondo grado di giudizio.
Speriamo che almeno in quella sede venga fatta giustizia, anche perché davvero, cioè, i casi sono tanti e probabilmente con anche la vittoria di uno si potrebbe creare è diverso da noi, però una sorta di precedente che può agevolare i casi successivi dello stesso tipo. Bene, io Luca mi ha proposto
il premio riflettore.
Premio riflettore, raga.
Premio riflettore inedito, come vi dicevo,
sì.
perché è una prima volta, perché sul finale quasi della stagione, visto che siamo alla penultima puntata di Chi l'ha visto, vincere il premio riflettore è Paola Grauso con la storia di Marzia, e le motivazioni direi che sono chiare. Brava Paola.
Brava Paola. E tra l'altro, ora che ci penso, è stranissimo che sia il suo primo, perché lei nella mia mente è una di quelle, no?
Assolutamente, più... la vediamo spesso.
Se è stato un anno, un anno sfortunato a livello di assegnazione.
Doveva aspettare il suo caso.
Che la porta a solo uno, però.
Sì, quindi la situazione non è cambiata, continua ad essere in pole position Chiara Cazzaniga, tallonata da Giuseppe Pizzo, quindi vedremo.
Se la Briganti, dato che la Briganti e Pizzo sono una coppia, la Briganti può cedere i suoi premi riflettore a Pizzo, che così schizza in avanti.
Si gioca da soli. Contro tutti, come gli Hunger Games.
Giusto. Dunque, noi invece chiudiamo con il premio riflettore, salutava sempre. Ma Luca mi ha fatto giustamente notare che stasera si tiene il 79esimo, giusto?
Sì.
Premio, cioè la cerimonia per la premiazione del 79esima edizione del premio Strega, che per chi è amante dei libri è un premio, insomma, abbastanza importante. E quindi, dato che appunto martedì non c'è stata Leli, a parte sì questi della Barbato che vi ho nominato io in questi giorni perché li sto audioleggendo, pensavamo, cioè Luca mi proponeva giustamente di parlare dei libri dei candidati e del vincitore.
Sì, e comunque parlare un po' del premio Strega, visto che se ne parla sempre, ma non si conosce proprio tutto, ecco.
Ottima idea, quindi portate pazienza di una pubblicità velocissima e poi vi parliamo di quello. Men great, so they gotta be great. Dance the Night, colonna sonora del film di Barbie con Dua Lipa e sempre la vostra vitridente di fiducia, insieme a Luca Semeraro. Abbiamo chiuso Salutava Sempre, insomma la rubrica degli highlights di Chi l'ha visto, e in chiusura Luca ci proponeva, e io ho detto sì grazie, molto molto volentieri, anche perché effettivamente un pensierino ce l'avevo fatto, ma io avrei dato più un'infarinatura di come potreste trovarla anche sul web, non essendo io una lettrice così, come possiamo definirti Luca, un lettore tosto, cioè legge un sacco Luca. Esatto, quindi meglio che ve lo racconti lui, che vi faccia venire voglia lui, se tra questi titoli del premio Strega ci può essere qualcosa che vi possa interessare leggere.
Sì, perché se normalmente, allora, normalmente in una prima fase la giuria del premio Strega, che è composta da quelli che vengono ancora chiamati gli amici della domenica, in onore del giorno in cui si riunivano originariamente.
Ah, che carino, ok, ok.
E adesso è una giuria di 400 personaggi di cultura, certo. Quindi non ci sono solo scrittori, ormai ci sono anche giornalisti e persone appunto legate al mondo della cultura. Possono candidare con il consenso dell'autore fino a un massimo di 12 opere, dopodiché il comitato organizzativo del premio restringe la rosa da 12 a 5, eccezionalmente è capitato 6, ma tendenzialmente è 5.
Okay.
Per la prima volta quest'anno, su 5 finalisti, 4 libri sono opere scritte da donne.
Dopo 79 edizioni ce l'abbiamo fatta ad avere una maggioranza femminile. Bene, bene, non mi dà nessuna gioia questa notizia che mi hai appena dato. No, dai, raga, è ridicolo. È la prima vera edizione in cui questa...
prima volta in cui abbiamo 4 donne su 5 finalisti.
79 anni.
Non ho il numero preciso delle vincitrici donne, ma è una netta minoranza.
Beh, per forza. Allora, ma raga, scusate, non sono proprio il genio della matematica, ma se il ragionamento è chi è in giuria è prevalentemente maschio, chi è in giuria sceglie i libri che vanno in gara, chi è in giuria sceglie dei libri scritti da maschi e quindi la maggior parte dei libri in gara sono scritti da maschi, ecce.
Ma le polemiche, la storia del premio Strega è costellata di polemiche legate al suo meccanismo, perché chiaramente sono gli amici della domenica che scelgono i 12 candidati, è il comitato organizzativo che restringe la rosa 5, sono di nuovo gli amici della domenica che scelgono
che poi tra questi 5, ok.
Quindi è sempre visto con sospetto questo meccanismo, con l'accusa di che se la cantino, se la suonino,
sì,
i
sì,
letterati,
sì, sì.
No?
Che è un po' così,
Che è anche che un po' così, perché nasce un po' snob.
Bravo, esatto.
Nonostante il premio Strega abbia comunque una potenza assurda nel dare lustro e popolarità alla cinquina e ancor di più al vincitore, perché ci sono libri che con la vittoria del premio Strega balzano in cima però alle classifiche, agli acquisti, e magari sono libri che da soli non avrebbero mai fatta.
Ma io credo che quello
sono
sia
sono stati vincitori che io ho letto perché avevano vinto e ho detto ok, però
ma quello succede quando fai buon marketing, fine. Scusa, gli Oscar sono importanti, ma quanti film meravigliosi non vengono neanche nominati nell'anno agli Oscar? Immagino i libri, capito? È comunque una, come si dice, un'elite. Quindi può essere tu bellissimo il tuo libro, che se non è la botta di culo che riesci in qualche modo a sgattaiolare dentro, ciccia. Ma a parte le mie polemiche sociali, culturali in questo caso... Quindi scusami, hai detto il primo smazzo, quanti libri sono?
12 candidati.
Ok, fino ad arrivare a
5.
Esatto, quindi dici un po' i 5 se vorrai.
Quindi con la cinquina. Vai. Allora, la cinquina è composta da Mi limitavo ad amare te, di Rosella Postorino.
Ok.
Come Daria, della compianta Ada D'Adamo. Dico compianta perché lei ha scoperto di essere nella cinquina poco prima di lasciarci a causa di un cancro, quindi non potrà essere presente stasera, verrà rappresentata quindi da chi l'ha candidata.
Ok.
Dove non mi hai portata, di Maria Grazia Calandrone.
Poi tu ci dirai, perché tu sei l'esperto, ci dirai se tu conosci questi, cioè dici anche dopo se sono conosciute, emergenti, sì. Ok? Perché io sono cazzo. Ok? Sì.
Andrea Canobbio, La traversa notturna.
Ok.
E poi abbiamo Rubare la notte, di Romana Petri.
Ok, non ne conosco nemmeno uno.
Non c'è problema, perché di 3 di questi libri sono in grado di parlarti.
Ok.
Quindi, nello specifico vi parlerò di Mi limitavo ad amare te, Come Daria e Dove non mi hai portata.
Perfetto, allora prima però ci ascoltiamo una canzoncina e io intanto vado a fare ricerche su Google per sentirmi meno ignorante e avere giusto così due cenni anagrafici, ecco, almeno di questa gente, e poi torniamo. Post Malone and Chemical, e stasera condotto da Geppi Gucciari, la 79esima edizione del Premio Strega, che si tiene in Sardegna, giusto?
Sì.
Credo.
Dovrebbe.
Sì, questi degli Amici della Domenica, Luca, Amici della Domenica, il gruppetto della Domenica, sono dei furbetti, capito? È della gente che sta molto bene al mondo, no, da un certo punto di vista, e ha fondato appunto questo premio tempo fa, ma ha detto: oh raga, lo facciamo d'estate in Sardegna, bella zio, e quindi, capito, cioè, nel senso, mica l'hanno fatta a casa al Pusterlengo ad agosto, l'hanno fatto.
Vabbè, chiaro.
Comunque, e lo trasmettono su Rai 3.
23 in avanti.
Ecco, quindi se vi interessa potete seguirlo. Vai con i tre che conosci. Esatto.
Allora, cominciamo dalla favorita, sperando che l'essere favorita non le porti sfortuna.
No, speriamo.
I favoriti poi non vincono. Mi limitavo ad Amare Te di Rosella Postorino, che segue le vicende di questo gruppo di bambini che, fuggiti da Sarajevo ai tempi della guerra, vengono quindi affidati e adottati da famiglie italiane. Quindi il libro fondamentalmente ripercorre quella che è la loro storia fino all'età adulta.
Ok.
È un libro anche molto attuale, visto che tratta di guerra, e come gli altri due libri di cui vi parlo io, il focus è sempre il rapporto tra genitori e figli, perché questi tre libri hanno in comune proprio il rapporto genitoriale.
Ah, ma c'è, quindi abbiamo... c'è un tema? Quindi a ogni edizione, no, è un caso,
caso,
ok.
Il caso ha portato tre libri su cinque a trattare questo argomento, sì. L'altra opera di cui vi parlo è invece Come Daria di Ada D'Adamo. Uh-huh. Ada D'Adamo, che in realtà nasce come danzatrice, uh-huh, prima che come scrittrice, racconta in quest'opera il suo rapporto con sua figlia Daria, che soffre di una malattia gravissima che le impedisce di parlare, di muoversi, e una danzatrice quindi si ritrova a gestire il rapporto con una figlia che ha questo tipo di malattia, proprio lei, per cui il movimento è sempre stato una modalità di espressione.
Ok.
E come se non bastasse, appunto, Ada D'Adamo purtroppo ci ha lasciati poco prima di venire a sapere di essere entrata nella cinquina, quindi
mamma mia,
la
okay.
storia è ancora più
struggente, struggente, sì.
E poi abbiamo Dove non mi è portata di Maria Grazia Calandrone, che nella sua prima opera, Splendi come vita, ci aveva raccontato il suo rapporto con la madre adottiva, uh-huh, tra alti e bassi, una situazione anche di conflittualità. In quest'opera, Dove non mi hai portata, ricostruisce invece la storia dei suoi genitori naturali, che peraltro okay. è una storia di un crime che all'epoca finì sui giornali, perché non perché si tratti di un omicidio, ma è stata una storia proprio alla ribalta delle cronache. Quindi fa quasi pace con il proprio passato in questo libro, che come il precedente, quindi autobiografico.
Ok, ma tu dici true crime, però non è che i genitori avessero traffici illeciti o cose del genere?
No, assolutamente, semplicemente lei scappa con un uomo molto più grande, che mm-hmm. però aveva un'altra famiglia, da sposata, quindi avrebbe legittimato anche il delitto d'onore, la sua fuga dal tetto coniugale all'epoca. E poi faranno una scelta estrema, insomma, a conclusione della loro vicenda.
Ma pensa, bello anche questo. E last but not least.
E poi abbiamo le altre due opere, che sono appunto La traversata notturna e Rubare la notte, che non conosco, però anche qui dal titolo c'è in comune appunto il tema della notte. Quindi, come vedete, questa cinquina ha degli elementi di comunanza, nonostante non ci siano temi, nell'edizione
no, certo.
Premio Strega.
Bello, bello. E
non
di,
ti sento più.
Di questi li hai letti, li hai iniziati?
Allora, i tre di cui vi ho parlato sono nella mia lista.
Ok.
Ho letto solo quello di Maria Grazia Calandrone, dove non mi hai portata, perché avevo letto anche il precedente, Splendi come vita.
Ok.
Tra l'altro Maria Grazia Calandrone era stata candidata con Splendi come vita, quindi è lì che ci gira intorno, la Calandrone.
Ok, magari fosse che fosse la volta buona. Quindi stasera su Rai 3, però in seconda serata, giusto?
Sì.
Sì, c'è la
in diretta, quindi
sarà giusto, certo, perfetto. E tra l'altro sogneremo anche noi un viaggio pagato a, ecco, se mi invitassero la giuria del premio Strega e devo leggere una ventina di libri, però poi mi mandano lì tutto spesato, lo potrei anche fare. Lo butto esatto. Lì che se qualcuno ci sentisse magari dice: ah, è sicuro che non vuole signorina? No, in tal caso accetto. Dunque, io ti ringrazio Luca sia per gli highlights di Chi l'ha visto che per le dritte sul premio Strega. Grazie tesoro, mi accingo a preparare la puntata di ieri, quella di oggi, perché sia disponibile in podcast. L'appuntamento è domani, sempre alle 18, con Mani di Protagonismo 18:20. Oggi niente, domani neanche, sabato registriamo la puntata nuova da Segrete da Sto Disagio e sarà una...
Quindi avete fino a venerdì, domani sera, per mandarmi le domande.
Bravo, sarà una puntata un po' speciale, con una dinamica diversa dal solito, tant'è che appunto Luca farà da interlocutore a me e a Laura. Detto questo, un bacio ancora. Dammi
grazie,
solo un
vale.
Minuto. Ciao e ricordatevi di
sempre.
Bravo.